Le mani nel piatto. Storie di ricette contese con Tommaso Melilli.
Poco dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, un ragazzo di 20 anni, nato sulle rive del Lago Maggiore, emigrò in America in cerca di fortuna, come molti altri della sua generazione. Andò a vivere a Sacramento e poi a San Diego, in California, dove aprì un ristorante insieme ai suoi fratelli. Ma i primi anni 20 in America erano anche i primi anni del proibizionismo e naturalmente non poter vendere alcolici non aiuta le sorti di una giovane impresa di ristorazione. Ma da San Diego c'era una soluzione, soprattutto per alcuni. Il Messico. Tijuana e San Diego sono separate soltanto dalla frontiera che oggi è segnata da un celebre e discusso e atroce muro. I fratelli Cardini aprirono quindi un locale nella vicina città messicana che, secondo i racconti, non chiudeva praticamente mai, neanche di notte. Ma tutto ciò sarebbe perfettamente irrilevante se una sera non fosse successo quanto segue. Secondo i racconti della figlia Rosa, accadde il 4 luglio del 1924. Era un venerdì e Cesare Cardini si ritrovò senza quasi più cibo da servire ai suoi clienti. Di alcol ne aveva, ma non c'era da mangiare. E c'era invece un tavolo di militari americani, nello specifico dei piloti d'aereo della Rockwell Field Air Force, il cui centro di addestramento era a pochi chilometri dall'altra parte della frontiera, chiaramente. Ora non è chiaro chi mescolò un tuorlo d'uovo con del parmigiano grattugiato, dell'olio, del succo di lime, portò al tavolo dei crostini di pane avanzati da una zuppa che però era finita, e mise sul tavolo delle foglie di lattuga per servire almeno un pinsimonio. Il pinsimonio piacque e si sparse la voce, e a un certo punto Cesare cominciò a mescolare tutti gli ingredienti del pinsimonio in una ciotola, servendoli come un'insalata. E così molti andavano a Tijuana per mangiare l'insalata di Cardini, che per qualche anno si chiamò l'insalata dell'aviatore. E poi, a proibizionismo finito, quando Cardini tornò in California, quell'insalata piacque molto anche agli attori e alle attrici di Hollywood, che cominciarono a chiamarla l'insalata di Cesare. Questa è la storia, abbastanza poco discussa, della Caesar Salad. Un grande piatto internazionale, un grande classico di ogni luogo dove non si sa cosa mangiare. E in effetti è nata proprio così. È nata come qualcosa di cucinato una sera in cui non si sapeva cosa mangiare, ma non perché non si sapeva cosa ordinare sul menù, che è, siamo tutti d'accordo, la ragione per cui la maggior parte di noi ordina delle Caesar Salad, ma proprio perché non c'era niente da cucinare. Per fortuna o purtroppo, nella ricetta tradizionale e autentica, che ormai data di esattamente un secolo, non è previsto il pollo, che è l'ingrediente che tutti ci ritroviamo quando le mangiamo in luoghi più o meno raccomandabili o più o meno celebri. Ora, io devo confessare che mi piace molto la Caesar Salad autentica, come la faceva Cardini, ma che a volte, non potendo far di meglio, non disdegno neanche quella col pollo, soprattutto d'estate, quando fa molto caldo e non si sa cos'altro mangiare. Al ristorante quest'estate mi sono anche ritrovato a cercare di fare una piccola variante, di salvare quell'insalata col pollo, e avevo delle faraone cotte il giorno prima, che erano avanzate da un piatto di faraone arrosto, della melassa di melograno, che è un prodotto che amo molto, che viene dal Libano, dal Medio Oriente. Le ho mescolate, ho preso della lattuga, altre cose più o meno acide e più o meno saporite, che potevano ricordare quelle della ricetta originale, non il parmigiano. Insomma, ho mescolato tutto questo e poi ci siamo detti: ma come la chiamiamo? Non vorremmo mica somigliare a quei ristoranti anonimi che servono la Caesar Salad. E ho pensato: facciamo un gioco di parole. La faraona, la Caesar Salad, chiamiamola insalata Cleopatra. Poco dopo ho cercato se per caso qualcuno avesse già inventato l'insalata Cleopatra. Ed in effetti sì, e quella persona risponde al nome di Kim Kardashian.